mille voci.
Signore e signori, un cordiale saluto da Antonio Bolzani e benvenuti all'edizione odierna di Mille Voci. Oggi parleremo del fascino e del sapore antico del Cammino di Santiago di Compostela. Lo faremo con quattro pellegrini e ci faremo raccontare da loro l'esperienza, un'esperienza credo unica, irripetibile, straordinaria di questo cammino che suscita sempre sorprese e curiosità, e specialmente suscita sorprese e curiosità sapere che esistono ancora persone che nel terzo millennio si mettono in cammino da sole per compiere uno sforzo che ha un sapore antico, un atto di fede che comunemente si ritiene oramai da tempo superato o casomai attribuibile soltanto a persone credenti o pervase da una fortissima tensione mistico-religiosa. Ebbene, il Cammino di Santiago di Compostela fin dal Medioevo mantiene intatto il suo fascino e sono molti i pellegrini che sfilano meditando e pensando lungo il percorso che porta, passando attraverso la Francia e la Spagna, al santuario di Santiago di Compostela, presso cui ci sarebbe la tomba di Giacomo il Maggiore. Le strade francesi e spagnole che compongono l'itinerario sono state dichiarate, tra l'altro, patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Ma in cosa consiste il cammino? Quanto dura? Da dove si inizia? Perché lo si fa? Si può andare da soli o è meglio andare in compagnia? È adatto a persone anche di tutte le età? Bisogna allenarsi? Quanta fede poi anche si deve possedere? A queste e ad altre domande, come detto, risponderanno quattro pellegrini che racconteranno la loro suggestiva e coinvolgente esperienza di marciatori, di camminatori solitari verso appunto il santuario di Santiago di Compostela. Credo che l'ultimo in ordine di tempo che ha compiuto il Cammino di Santiago di Compostela, il nostro ospite, tra i nostri ospiti, è Martino Rossi. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Martino Rossi, per tanti anni ha fatto altro. Una volta andato in pensione, c'è stato anche il tempo per intraprendere questo cammino. L'idea è nata quando?
L'idea è nata alcuni anni fa. Devo dire che viaggiando in vacanza per l'Europa ogni tanto si vedono questa conchiglia, no? Che è il simbolo del cammino, del pellegrinaggio a Santiago, e questo mi intrigava, per cui una delle motivazioni era un po' di romanticismo storico, se possiamo chiamarlo così, che mi invogliava a percorrere una via che già mille anni fa veniva percorsa con luoghi di partenza a tutta l'Europa e destinazione unica a Santiago. La motivazione principale però è stata quella, appunto, dopo tanti anni di vita molto regolare, dettata dai ritmi del lavoro, di poter avere una rottura radicale con la quotidianeità di una certa durata, un mese e mezzo. Ecco, questo desiderio di vivere un'esperienza di rottura radicale con le comodità quotidiane, con gli affetti quotidiani, mi ha indotto a partire da solo per il cammino di 800 chilometri da fare a piedi con la propria casa sulle spalle, con il proprio sacco da montagna, con dentro tutto ciò che occorre per un mese.
Martino Rossi ha fatto il classico cammino.
Quello classico che parte dai piedi, dalla Francia ai piedi dei Pirenei, Saint-Jean-Pied-de-Port, e che arriva a Santiago con la prima tappa che ti porta già a Roncesvalles, come dicono gli spagnoli, e che è già in Spagna. Ecco, questa prima tappa è la prova se il cammino funzionerà o no, perché è parecchio dura, sono 27 chilometri e 1200 metri di dislivello, per cui chi vuole partire da lì, da Saint-Jean, deve arrivare un po' preparato.
Pesa di più la fatica fisica, diciamo lo sforzo fisico, oppure l'essere da soli, il camminare da soli, quindi non c'è una condivisione, se vogliamo, di emozioni, forse con dei familiari o con degli amici?
Il contrario. Viaggiare da soli vuol dire essere più aperti agli incontri con persone non conosciute prima e che sono la meraviglia del cammino. Ecco, direi che al di là appunto dei paesaggi, dei monumenti storici, insomma del percorso fisico, il percorso relazionale, il percorso umano, il percorso che diventa magari anche un po' spirituale, così è fondamentale. Io ho conosciuto persone meravigliose che arrivano da tutto il mondo, da coreani a giapponesi, peruviani, canadesi, americani, norvegesi, finlandesi, ungheresi, cechi, oltre a francesi, tedeschi, svizzeri, italiani. E con tutti si stabilisce una relazione di solidarietà e di condivisione. Si ha l'impressione di essere parte di un popolo nomade, che si sposta da est a ovest. E poi ci sono alcune relazioni che tu stabilisci con l'uno o l'altro di questi molti partecipanti, che diventano più intense, più durature, per cui il cammino poi lo fai anche se sei partito da solo con una o due altre
Che
persone
camminano con te,
che camminano con te, ma
assieme.
non vuol dire camminare a fianco e chiacchierare tutto il giorno, perché il bello del cammino è anche di viaggiare da soli. Di fare i conti con se stesso, di godere un po' della solitudine o dei suoni della natura, gli uccelli o di quelli delle campane. Però è bello dire: ok, alla mattina presto, quando parti, dici bene, ci vediamo questa sera là, fra 30 km, e poi alla sera ci si
Chiacchieriamo ancora
ritrova,
e
si cena assieme.
si dialoga. Nicola Bottani, buongiorno, collega al
Buongiorno.
Corriere del Ticino, quindi lui è ancora attivo professionalmente. Il cammino di Santiago di Compostela l'hai fatto, ma non da solo, tu col papà.
L'ho fatto la prima volta l'anno scorso da Ponferrada fino a Santiago e sono stati gli ultimi 220 km del cammino francese e quest'anno ancora con mio papà e un altro amico l'abbiamo fatto da Porto a Santiago per 245 km.
E il fatto di essere assieme ad un familiare, in questo caso al papà?
Ma sicuramente positivo perché è stato un caso che siamo partiti insieme. Avrei dovuto fare il cammino con una mia amica che poi a 3 giorni dalla partenza ha rinunciato. E allora mia moglie ha detto: ma chiedi a tuo papà se non vuole venire. Allora sono andato, abita sotto di me, gli ho chiesto e lui ha detto: e ci penso. Allora gli ho detto: pensaci in 10 minuti. E allora ha accettato e siamo partiti. E la cosa bella di aver fatto il cammino insieme a lui è che pur abitando nella stessa casa, erano veramente tantissimi anni che non ci siamo, che non l'ho mai sentito così vicino. Perché sì, si abita nella stessa casa, in piani differenti, ci si vede, ci si incrocia, però alla fine ognuno è preso dalla sua vita quotidiana. Lui è in pensione da parecchi anni, però i rapporti non sono così intensi. Devo dire, facendo il cammino insieme a lui è stato come un ritrovarsi e questa è stata la cosa più bella del cammino
Una
per
scoperta, una riscoperta
me. Una
del proprio
riscoperta
padre.
dell'affetto tra padre e figlio. E anche una buona dose di complicità che si è instaurata durante il cammino.
Certo, Laura Tarchini, buongiorno. Anche lei è attiva professionalmente, è giovane. Lei ha fatto il cammino di Santiago di Compostela per accompagnare un'amica che andava a trovare il papà. E poi sentiremo chi è il papà che ha fatto il cammino di Compostela con la sua amica.
Sì, buongiorno e grazie per l'invito innanzitutto. Sì, io ho avuto la fortuna appunto di ricevere questa proposta di aggregarmi appunto a Lorenza Pedrazzini e alla mamma Valeria in questa trasferta che voleva essere anche una sorpresa per Luigi Pedrazzini. Infatti noi siamo arrivate appunto nel paesino di montagna prima di Ponferrada, abbiamo fatto gli ultimi, adesso non ricordo se 130-150 km fino a San Marin, dunque 5 giorni di cammino, 5 giorni di cammino che sono state veramente un'esperienza unica, un'esperienza che sicuramente ha fatto nascere in me la voglia di fare questa esperienza, un po' come ha fatto Martino Rossi, come ci racconterà Luigi Pedrazzini, di fare il cammino per intero, in una tappa sola, prendendomi un mese e mezzo, adesso vedere quando lo si può fare, è difficile dirlo, per motivi chiaramente più legati alla professione. Comunque è un'esperienza unica proprio per i motivi già accennati prima da Martino e Nicola, il fatto di essere su questo sentiero, di incontrare persone che vengono da tutto il mondo, persone a cui non si chiede perché sono lì, perché siamo tutti lì per lo stesso motivo, siamo tutti pellegrini e si legano chiaramente dei contatti, magari inizialmente superficiali, ma poi magari se incontri una persona per 2 o 3 giorni di fila, appunto stabilisce magari dei legami un po' più forti. E una, appunto, una cosa già detta, che ho trovato molto, molto forte, il fatto comunque anche anche se noi eravamo comunque in un gruppetto di 5 persone, c'era anche l'amico Patrick Lardi, camminavamo comunque, si cammina comunque durante la giornata molto da soli, quindi si ha proprio questa possibilità, diciamo il cammino diventa anche un percorso veramente interiore, un cammino un po' dell'anima, perché proprio in questo tempo, in questo spazio temporale che, come diceva bene Martino prima, ti permette proprio di staccare da quello che è la tua vita quotidiana fatta di impegni, ecco, in questo cammino hai proprio la possibilità di, appunto, di ritrovare un po' te stesso, di avere dei pensieri che possono essere pensieri di fede, per chi ha fede, pensieri rivolti alla tua vita in generale, e sicuramente questa è un'esperienza che, vissuta per intero, quindi avendo la possibilità di fare tutto il cammino, è un'esperienza che umanamente dà molto.
Ecco, ma la mattina quando si parte si pensa che l'obiettivo della giornata è ritrovare se stessi? Confrontarsi con se stessi, oppure l'obiettivo della giornata è fare 25 piuttosto che 30 o 35 chilometri e arrivare alla prossima tappa?
Ma l'obiettivo, chiaramente, quando si parte la mattina, l'obiettivo è arrivare alla tappa. È chiaro che la giornata è scandita un po' da momenti, appunto, che trascorri in compagnia. Si parte prestissimo la mattina, perché alle 6 tutti si alzano, non è che si sta in ostello a dormire fino alle 10, alle 7 non c'è più nessuno, quindi alle 7 si sta già magari camminando da una buona mezz'oretta, e anche qua lo spettacolo dei paesaggi, proprio il fatto di partire la mattina presto, spesso vedere proprio queste, io ho fatto la Galizia, quindi ho visto proprio i paesaggi di queste colline, di queste coltivazioni stupendi, e vederli la mattina presto è veramente uno spettacolo, e chiaramente anche quello diciamo incentiva un po' quello che è appunto il cammino del pensiero.
Certo,
ecco.
Certo, io adesso mi rivolgo all'altro ospite, avete capito chi è, Luigi Pedrazzini, buongiorno e benvenuto, buongiorno, e grazie, buongiorno, per aver accettato il nostro invito. Luigi Pedrazzini, le chiedo, visto che oramai è da un po' che lei l'ha fatto il cammino di Santiago di Compostela, quanto l'ha cambiata questo cammino? Lei si ritrova oggi un po' diverso da prima?
Ma questo non lo so mai dire, se sono molto diverso, certo che sono ricostruito, cioè io ho fatto questo cammino in un momento particolare della mia vita, dove ho lasciato il Consiglio di Stato, quindi un'esperienza professionale e di vita molto intensa, molto coinvolgente, avevo anche un po' paura di restare così con i vestiti dell'ex consigliere di Stato per il resto della mia vita, e quindi avevo intuito che il cammino di Compostela poteva essere un'esperienza estremamente preziosa proprio per dimettere i panni del consigliere di Stato e iniziare la nuova fase della mia vita, e così è stato, cioè in pochi giorni il cammino mi ha riportato in una dimensione diversa, mi ha fatto dimenticare nel senso giusto, mi ha fatto abbandonare nel senso giusto l'esperienza precedente, qualche volta in modo anche brutale, perché io sono partito dalla stazione di Locarno, che ero ancora quasi Presidente del Consiglio di Stato, con tutti che ti salutano, buongiorno onorevole, poi arrivi a Saint-Jean-Pied-Port, al primo ostello, e nessuno ti conosce, questo ti obbliga ad agire diversamente, a farti valere non per quello che sei stato, per i titoli che hai avuto, ma per quello che sei in quel momento, e poi scopri ogni giorno che passa che questo tipo di rapporto con gli altri, l'ha già detto anche Martino Rossi, l'hanno detto tutti, è estremamente, estremamente prezioso. Quindi ho fatto questa esperienza proprio con questa prospettiva, non mi ha forse profondamente cambiato, ma mi ha restituito quello che io ero, così depurato da tutta una serie di incrostazioni, magari anche positive, che la vita ti accolla, è come fare un reset su un computer per certi versi. Forse l'espressione più bella che ho letto è di un comico germanico che ha scritto un libro molto, molto, molto bello, anche molto così, si può godere bene, che si intitola Riesco a fare due passi, mi sembra che si chiami Kesterlin questo comico, e a un certo momento dice: l'esperienza del cammino è un'esperienza che ti smonta, che ti distrugge, che per certi versi ti annienta e poi ti ricostruisce completamente. In questo senso io penso che ci si possa considerare cambiati.
E appunto lei è cambiato in questo senso, e diciamo così, l'aspetto fisico, lo sforzo fisico l'ha sopportato, presumo, bene. Quanto contava anche in lei la fatica fisica, quanto invece era preponderante proprio l'aspetto spirituale, l'aspetto di riscoprire magari o scoprire delle parti sue che non conoscevo o che aveva trascurato inevitabilmente negli anni in cui era preso e occupato da tante altre cose.
Come scopri appunto che passando i giorni questo cammino ti riporta ad essere maggiormente te stesso, se così posso dire, ti libera da determinati condizionamenti, vincoli che ti porti dietro nella vita, nella tua vita qui in Ticino, nella tua vita operativa, professionale, magari anche familiare, e trovi tempo per te stesso. Questa è una crescita che fai durante il cammino, non è così dal primo giorno. All'inizio vorrei dire che è proprio prevalente la fatica fisica, perché devi abituarti, perché hai mal di piedi, perché il sacco pesa. Poi man mano che passi, man mano che senti di potercela fare, diventa un cammino dove la vera sfida è più spirituale e mentale, cioè lo vinci con la testa, con la mente, non con il corpo, perché il corpo bene o male ti dimostra già nelle prime tappe che ce la puoi fare. Però ci sono dei tratti che sono difficili perché sono noiosi, non è tutto bello il paesaggio. La Galizia è bella, ma ci sono dei passaggi vicino alle autostrade che ti mettono a dura prova dal profilo psicologico. E lì magari sono i passaggi più preziosi perché ti guardi dentro invece di guardare fuori. E scopri di avere queste energie o di recuperare queste energie che ti permettono di andare avanti e che poi ti restano anche nella vita successiva al cammino.
La fede è importante, la fede aiuta, la fede spinge, sprona, stimola.
Guardi, il cammino, io ho conosciuto durante il cammin facendo, come si suol dire, ho conosciuto credenti, agnostici, atei, indifferenti. Secondo me è un'esperienza che ti prepara per chi la vuole cercare la fede, ti mette nelle condizioni. Io ho spesso usato, parlando di questo cammino, la metafora dell'antenna che si trova nelle condizioni migliori per sentire dei segnali anche di tipo spirituale o di tipo religioso, però non necessariamente questo deve essere l'elemento determinante. Si può, credo, fare questo cammino anche da una prospettiva di non credere, nell'onnipotente. Poi anche qui, un libro che ho letto proprio mentre mi stavo recando da Parigi a Bayonne durante la notte, che si intitola La Via Lattea, che riporta il colloquio fra un ateo e un credente durante il cammino. Ecco, in uno dei primi passaggi i due si mettono d'accordo dicendo: in fondo la discriminante non è il credere o non credere nel senso tradizionale, perché tutte e due crediamo, crede l'ateo e crede il credente, in cose diverse, in valori diversi. L'importante è avere dei valori ai quali riferirsi. E sotto questo profilo il cammino ti aiuta perché ti porta a un livello di spiritualità che poi ti permette di maturare nella fede per chi la cerca e la trova, maturare anche in altri valori per chi non ha la fede.
Questo è interessante, Nicola Bottani, l'aspetto spirituale, l'aspetto legato alla
Ma
fede, alla cristianità anche.
io non sono un uomo di fede, non credo, non ho mai creduto tanto, però sicuramente Pedrazzini ha detto una cosa importante. L'importante è credere in alcuni in valori, indipendentemente da quelli che sia una questione di fede o meno. E quindi credere nelle persone che ti ospitano, che conosci, con le quali parli, eccetera. Queste sono le cose importanti. La solidarietà magari che si crea per un motivo o l'altro con persone che conosci strada facendo. E fondamentalmente per me la cosa più importante è credere nell'uomo, nelle persone che si incontrano e la fiducia reciproca che si instaura anche con persone che magari si incontrano una volta, magari un giorno dopo, magari addirittura a Santiago, con le quali magari ci si abbraccia e si condividono dei momenti umanamente intensi. Secondo me importante è quello, sentirsi bene come uomini anche.
Partecipi insomma con altre persone, Martino Rossi. Questo va un po' al di là del discorso allora legato alla fede individuale, personale, dell'essere credenti, del credere in Dio.
Quelli che fanno il cammino per motivi strettamente religiosi, credo, sono veramente pochi. A me una delle cose che piaceva di più, dopo aver preso confidenza, parlando del più o del meno con con i pellegrini, chiedevo loro qual era la motivazione. Credo che solo due coreani, mi hanno detto che la motivazione era esplicitamente religiosa e poi li vedevo anche camminare pregando, ma è un caso unico. Adesso non dico che tutti gli altri erano lì per motivi diversi, però direi che la motivazione strettamente religiosa è abbastanza minima. Molti però sono lì per una motivazione che possono chiamare, che chiamano talvolta spirituale, talvolta esistenziale, e che è una specie di momento e spazio di autoanalisi. Io ho incontrato molte persone che mi hanno detto: sai, sono in un momento impegnativo della mia vita, devo fare delle scelte, ho molte domande, non ho ancora abbastanza risposte, quindi mi sono incamminato verso San Jaco proprio per poter riflettere, pensare, meditare e trovare queste risposte. Oppure altre persone, ce n'è una in particolare con cui ho viaggiato per giorni e giorni, ho dovuto fare un po' di sostegno psicologico perché era lì, era un francese che vive a Boston da 15 anni e la cui moglie lo aveva abbandonato di recente e lui non sapeva più come rimpostare la sua vita e aveva un bisogno enorme di parlare, riflettendo nello stesso tempo, ma con qualcuno che lo ascoltasse, di discutere, di confrontarsi e poi soprattutto di pensare e di tornare a ricostruire la
La
sua
sua
vita.
esistenza in un altro modo. Laura Tarchini, penso che hai fatto il percorso per diletto, credo per divertimento, per vedere, per curiosare, per capire cos'era. Questo è stato
Certamente.
forse il primo, diciamo così, scopo
Sì,
che ti ha
perché è
portato
stato
lì, ecco.
esattamente, è stata una cosa, appunto, come spiegavo prima, anche abbastanza, diciamo, dell'ultimo
Una
momento, di una
sorpresa.
sorpresa,
Però hai pensato
esattamente.
alla fede, hai pensato
Ma ho pensato alla fede,
alla tua spiritualità interiore.
certamente, perché essendo comunque una persona, io credente, dunque avendo fede, è chiaro che un cammino, un'esperienza del genere ti porta anche durante il cammino ad avere chiaramente dei pensieri legati alla tua fede, diciamo al cammino, poi io lo vedo comunque una similitudine tra il cammino e la vita, dunque l'uomo nasce, cresce nel suo cammino di vita, ha diverse esperienze, vive dei dolori, conosce delle persone, deve prendere appunto delle decisioni e per come vedo io la fede è quel dono che una persona può cogliere, può appunto può incontrare, può saper cogliere e che va poi ad influenzare un po' tutta la tua vita e non basta aver fede e andare alla domenica messa, ecco, la fede io lo vedo proprio come qualcosa che ti accompagna quotidianamente, quindi anche quotidianamente in questi 5 giorni di cammino è chiaro che la fede mi ha accompagnato, non è stato diciamo le 6 ore di cammino, non erano le 6 ore che passavo pregando di sicuro, però i miei pensieri legati chiaramente al mio modo di credere sicuramente
Alla tua
c'erano,
spiritualità
certo.
personale. A me interessa l'aspetto proprio di anche relazione con gli altri, lo abbiamo descritto, l'abbiamo detto, l'abbiamo raccontato. Nicola Bottani, prima della trasmissione, mi raccontava che ha incontrato Nicola dei Pellegrini che ti hanno detto che hanno incontrato il nostro ministro o il nostro ex
Sì,
ministro, giusto?
è stato l'anno scorso e Gigio Pedrazzini era diventata una sorta di Madonna pellegrina perché incontravamo questi pellegrini italiani che abbiamo conosciuto, ci presentavamo, li abbiamo incontrati a cena e in più occasioni ci hanno detto: ah, venite dal Canton Ticino, ma abbiamo appena incontrato
Ecco.
ieri il vostro ministro, eccetera.
E
Allora.
questo mi interessa per fare una domanda a Pedrazzini, perché allora Luigi Pedrazzini è impossibile non passare inosservati e passare da sconosciuti, insomma, avrà raccontato a tanti che cosa ha fatto per 12 anni, giusto?
Sì,
Ecco,
esatto.
12 anni in Consiglio di Stato. Ecco, non si può fare il cammino di Santiago di Compostela non parlando di sé, giusto?
Sì, ma ne parli in modo diverso, non per avere i voti, ma per stabilire un rapporto, per stabilire un rapporto. Io non credo che mi abbiano conosciuto oggettivamente tante persone, un po' di più nella fase del cammino dove ero circondato dalla moglie, da Valeria, quindi da Lorenza, la figlia, e da Laura e da Patrick Lardi, perché poi parlando, poi abbiamo incontrato anche degli svizzeri tedeschi che mi avevano riconosciuto, però non era un aspetto che mi ha così marcato particolarmente, cioè non credo che sono stati molti coloro
Però
che mi
quelli
hanno
che l'hanno
conosciuto, però
incontrata,
quello.
l'hanno avvicinata, lei che cosa rispondeva? Le hanno sicuramente chiesto, ma cosa fa qui, cosa faceva, che mestiere fa, chi è?
Ma guardi, io ho avuto, sì, effettivamente ti chiedevano, dicevi anche, sono stato fino all'altro ieri ministro, poi dire durante il cammino di Compostela che sei ministro del Canton Ticino non è che ti porta molto lontano, perché rimaniamo comunque un lembo di terra abbastanza
Questo sì,
piccolo,
questo
quindi
comunque.
non è da pensare che al momento scattasse dell'interlocutore, ah, che persona importante, no, francamente non era così, però erano interessati, spesso sapevano come mai da un politico. Diventava pellegrino, allora spiegavo che per me era importante proprio sapere o rimparare a vivere senza. Io ho sempre fatto politica quando avevo 25 anni, no? Credevo che nella mia vita fosse importante arrivare a un punto dove dire: io non voglio dipendere solo da questo, anche per il resto. Il cammino in questo senso mi è stato di grande aiuto perché mi ha fatto riscoprire delle energie mie che non hanno nulla a che fare e a che vedere con la politica, col voto, con la necessità di essere visibili elettoralmente. In questo senso ho raccontato la mia esperienza, quindi non per altro, così come gli altri hanno raccontato la loro esperienza. A me mi sono anche accorto in fondo io sono un privilegiato, cioè confrontandomi con gli altri, con le loro motivazioni, con le croci che portavano durante il cammino, spesso ho fatto la riflessione che nella mia vita sono stato un privilegiato, quindi ho provato anche dei sentimenti di grande riconoscenza durante il cammino verso il Signore Onnipotente, verso la mia famiglia, verso le persone che mi sono vicine, anche verso il mio paese che mi ha dato tante cose.
Gli affetti più cari, insomma, che uno nella propria vita ha e coltiva e valorizza. Sono le 11:32, io invito il pubblico a intervenire, a partecipare, a far domande, a, insomma, interagire con i nostri ospiti che sono Luigi Pedrazzini, Laura Tarchini, Martino Rossi e Nicola Bottani, lo 0848 030707 è come sempre il nostro e il vostro numero di telefono, lo ripeto 0848 030707. Martino Rossi parlava prima di romanticismo storico, c'è poi tutta la parte storica che conta, credo, prima di intraprendere un viaggio di questo tipo. Non si può prescindere dalla storia.
Sì, conta appunto tra le motivazioni importanti di molti pellegrini c'è effettivamente quella culturale, quella di confrontarsi con la storia e ciò che ne resta, e resta molto. Io ho visitato con grande interesse e piacere parecchie chiese costruite dai cavalieri templari, per dire anche questo, no? Oltre all'interesse culturale c'è un interesse un po' romantico, i cavalieri templari o i cavalieri ospedalieri, peraltro chiese bellissime oppure castelli, monasteri. Quindi tutto questo rende ricco il Cammino de Santiago e fa sì anche che il Consiglio d'Europa lo abbia dichiarato
Patrimonio
itinerario culturale
dell'umanità.
dell'umanità. Sì, itinerario culturale europeo e l'UNESCO invece
L'UNESCO.
patrimonio dell'umanità. Quindi questo è senz'altro un aspetto interessante.
Nicola Bottani, concretamente le strade come sono? Strade in terra battuta?
Sono strade in Galizia, soprattutto strade in terra battuta, poi ci sono dei tratti dove magari si è costretti a camminare sull'asfalto. E quest'anno che abbiamo fatto da Porto a Santiago, in Portogallo è tutto pavé.
Dura quindi.
Dura perché la strada di campagna in pavé non è. I sassi sono tutti sconnessi, devo dire che dopo 20-25 km la sera le caviglie facevano male, ma lì è una questione anche di abitudine e di allenamento.
E il tuo punto di vista sui paesaggi che hai attraversato, che hai visto, sui
I
panorami, belli
paesaggi,
tutti oppure magari
ma
alcuni un po' ripetitivi?
quelli che ho attraversato sono stati, mi sono piaciuti tutti, perché in Galizia, nella zona di Ponferrada, ci sono moltissimi vigneti ed è bellissimo vedere questi vigneti grandissimi con la vite che è coltivata su grandissime estensioni. Poi invece il tratto portoghese che non corre proprio a fianco del mare, però si tocca qua e là la costa, si arriva anche in riva al mare e devo dire tutti i paesaggi mi sono piaciuti.
Martino Rossi, l'aspetto turistico conta, si sente che c'è chi inevitabilmente vuole anche guadagnarci qualcosa perché la meta è una meta molto gettonata?
Ma l'aspetto turistico c'è e non guasta se rimane entro dei limiti contenuti. Ecco, il pericolo del Cammino de Santiago è di soccombere sotto il suo successo e alcuni sintomi ci sono già, ci sono degli ostelli con piscina per dire, ce ne sono altri che annunciano al pellegrino la loro presenza con degli impianti audiovisivi. Ci sono delle comitive organizzate che arrivano con i pullman, scendono, fanno un pezzo scelto del cammino senza portare neppure il sacco, poi risalgono sul pullman, si spostano davanti. Ecco. Quindi è chiaro che il pericolo del cammino è quello di diventare un grande club mediterraneo per i giovani e un grande spazio ricreativo per la terza età.
Luigi Pedrazzini è d'accordo, c'è questo rischio?
Questo rischio c'è, evidente, Rossi ha perfettamente ragione, lo si vede, si vedono già dei segnali, soprattutto nella parte finale, negli ultimi 150-200 km, prima direi che è stato ancora molto naturale e antico. È importante, credo che sia anche come il pellegrino lo vuole vivere, cercando gli ostelli dove sei obbligato un po' quasi a svestirti dei tuoi panni, a convivere con gli altri e a fare anche un'esperienza di umiltà, perché sei in questi stanzoni
E
con
di vita
tetti,
spartana.
comunque di vita spartana, che secondo me è anche uno degli elementi importanti per recuperare spiritualità anche come preparazione alla fede per chi vuole cercarla. C'è un altro aspetto, se mi consente, che vorrei mettere in evidenza e che fa di questo cammino, secondo me, un'esperienza straordinaria, è l'accettazione da parte della popolazione indigena. Forse per il fatto che secoli e secoli che si cammina, hai l'impressione che il pellegrino sia entrato proprio nel DNA di questa gente, quindi non sei più pellegrino. Io durante quel percorso mi sentivo assolutamente parificato agli indigeni, accettato come tale, anzi addirittura quasi privilegiato nei rapporti personali. C'è una bellissima scritta, io non so se l'hanno vista anche gli altri, Martino in particolare, all'entrata di Nayera, c'è scritto a Nayera, pellegrino sei nayerino, cioè sei nostro concittadino a pieno titolo. E tutto questo lo senti molto forte durante il cammino ed è anche una delle esperienze, secondo me, molto belle, che forse dovremmo anche prendere a prestito per noi in Ticino.
Martino Rossi
Sì,
si rivede in quello
l'ho
che
vista quella
ha
scritta,
detto
però
Luigi
sono
Pedrazzini.
un pochino più, diciamo, critico, no, di Luigi Pedrazzini, perché io ho l'impressione che parecchi abitanti, anche operatori, diciamo, quelli che gestiscono gli ostelli, i bar, i ristoranti, no, sul cammino, da una parte vivono di quello, dall'altra si direbbero quasi un po' scocciati, un po' infastiditi, un po' come i ticinesi quando i turisti svizzero-tedeschi sono troppo numerosi e che diventano magari anche un poco scortesi. Ho trovato lì parecchia bruschezza, parecchia talvolta persino scortesia. Ecco, quindi un bilancio un po' mitigato
Nel
sul rapporto
rapporto con la
con i
popolazione locale.
cosiddetti indigeni. Anche se abbiamo incontrato gente al di fuori di quegli operatori lì, simpaticissimo, per esempio un vecchio pastore. Che aveva passato anni a incidere un bordone, quindi il bastone de Pellegrino, costruendo lui stesso tutta una lunga filastrocca che ce l'ha raccontata ad alta voce, tutto fiero ed era anche buffa, se posso ripetere il passaggio che ho ritenuto, era questo che tutti abbiamo ritenuto, era questo qui. Para ir a Santiago, peregrino necessita pan e vino. E quindi non ci facevamo certamente pregare alla sera a fare delle ottime cene abbondantemente innaffiate, oppure altre persone che incontri sulla strada e che quelle sono contente di parlare. C'è una signora che, per esempio, dicendo che io sono di Lugano, me l'ha chiesto lei, mi fa: ma io ho lavorato a Lugano per il conte di Aragona. Boh, io non conosco conte di Aragona, Lugano, se voi lo conoscete, fatemelo conoscere.
Laura Tarchini, sul fatto proprio di intraprendere questo cammino soli con se stessi oppure con l'ausilio, l'apporto, il supporto di molte tecnologie, gli iPhone, gli iPad, i telefonini, chi più ne ha più ne metta.
Ma di sicuro un'esperienza del genere va fatta senza l'ausilio, per quanto mi riguarda, per come la vedo io, chiaramente senza l'ausilio di questi mezzi, proprio
Senza
perché
essere connessi, non si può
senza
camminare
essere
mandando gli
connessi.
email e gli
No, no,
SMS,
proprio
ecco.
perché
Però il rischio
un'esperienza.
non è che si arriverà lì, che uno cammina e nel frattempo ascolta musica, poi manda l'SMS
Beh, sì.
collegato con
Si
l'iPhone.
spera di no, però chiaramente è l'individuo che sceglie chi
Certo.
decide di farlo connesso a internet o a Facebook è liberissimo di farlo. Io penso che un'esperienza del genere va vissuta proprio anche per staccarsi dalla vita quotidiana, per fare un po' un cammino, come dicevamo prima, anche un po' interiore, e quindi staccarsi vuol dire anche staccarsi da questo mondo delle comunicazioni,
Lei
ecco.
non era connesso, Luigi Pedrazzini, con il mondo
Ma io qui
durante.
devo distanziarmi questa volta, a mia volta, da Laura Tarchini, perché io l'ho fatto con l'iPad, avevo il telefonino e l'iPad, avevo comprato una carta telefonica spagnola e chiaramente non usavo né l'uno né l'altro durante il giorno, però mi sembra che mantenere i collegamenti con la famiglia e avere anche uno scambio di mail con qualche amico la sera, dopo il riposino e prima di cena, non è che ha disturbato, anzi, secondo me ha valorizzato questa esperienza. Quindi, sotto questo profilo, io non credo che il cammino debba essere caratterizzato da un'interruzione completa dei collegamenti. Si tratta di gestire questi collegamenti che appartengono alla nostra vita all'interno del cammino senza che diventino preponderanti.
Laura Tarchini voleva
Sì,
aggiungere
ecco,
qualcosa.
io intendevo appunto, come diceva lei prima, di essere connessi tutto il giorno. Capisco benissimo appunto una persona che lo fa appunto fa il cammino per intero, che la sera voglia tenere un minimo di contatto con i familiari e con gli amici, quello è comprensibilissimo, però.
Però il rischio credo che può essere quello di camminare, di condividere subito con gli amici, magari in Facebook, quello che si sta facendo. E allora lì si perde un po'
Io non
l'essenza.
sono in Facebook,
No, no,
quindi non
no.
ho questo problema.
Però il rischio magari è che si arriverà lì, ecco, che lo si fa e si dice mentre si cammina, si avvisano gli altri, ecco, guarda che sono qui, ti mando la foto, ti mando il
Il
tal
rischio di
messaggio.
questo cammino, anzi non è un rischio, è già una realtà, credo che lo possono confermare anche gli altri, che diventa una moda, c'è una tendenza a farne una moda che si va a Compostela per essere stati, quindi quasi uno stato, questo rischio esiste, sta a ognuno di noi al momento in cui intraprende questa esperienza di cercare di evitarlo, ma questo rischio esiste.
È inevitabile, certo. Io rinnovo l'invito ai nostri ascoltatori di chiamarci allo 0848 030707. Stiamo parlando del fascino, del sapore antico del Cammino di Santiago di Compostela. Lo stiamo facendo con Nicola Bottani, Martino Rossi, Laura Tarchini e Luigi Pedrazzini. Indubbiamente i loro racconti sono racconti di persone comunque entusiaste, soddisfatte, molto contente di aver intrapreso Martino Rossi e Nicola Bottani, lo dicevamo prima, e anche Laura Tarchini e anche Luigi Pedrazzini, questo cammino, questa strada. Nicola Bottani, dopo tutto, potremmo dire anche qui da noi, anche in Ticino, possiamo prenderci una giornata libera e camminare
Ma
per
quello.
nostro conto. Allora, la domanda è: ma che differenza c'è tra camminare in Galizia e camminare sui monti in Val Cantone o in Valle di Blegno?
Ecco, questa è una bella domanda. Io, quando ero un po' più giovane e ho qualche chilo in meno, ho fatto molta montagna anche in Ticino. Quindi, non, in effetti, si potrebbe fare anche da noi: prendere 2 settimane e girare per le montagne del Canton Ticino. Sicuramente è altrettanto valida come esperienza. Probabilmente sul cammino di Santiago si hanno molte più possibilità di incontrare persone. Questo sicuramente,
E
perché è un
questo
flusso continuo o
continuo.
abbastanza sostenuto. Quindi, diciamo, risulta più facile allacciare dei rapporti e conoscere veramente persone nuove giorno dopo giorno, cosa che qui nelle nostre montagne ben difficilmente può accadere.
Questo lo capisco. Martino Rossi, lei continua a camminare anche dopo il cammino di Santiago di Compostela, sta percorrendo tutte le
Diciamo,
nostre
per ora ho
montagne?
preso una pausa, ma sicuramente ricomincerò a camminare. Però è una cosa radicalmente diversa. Cioè, il cammino di Santiago tu ti trovi in un mondo diverso. Essere qui in Leventina o nel Malcantone è bello, puoi camminare anche per giorni, però sei a qualche chilometro da casa, conosci esattamente il contesto, incontri persone che conosci già e così via. Lì ti trovi nel nord della Spagna, sai solo di essere da qualche parte nel nord della Spagna, ma non esattamente dove, perché il cammino si snoda, entri in foreste, costeggi fiumi, passi dall'altra parte dell'autostrada tramite un sottopassaggio, valichi un ponte. Tu non sai mai esattamente da dove sei partito, dove arrivi, quindi c'è una nozione dello spazio tutta diversa. Quando ti trovi su un'altura è magnifico, tu ti guardi indietro a perdita d'occhio, vedi paesaggi sterminati e dici: sono arrivato di lì. Ma non sai esattamente da dove. Poi guardi dall'altra parte e dici: devo andare oltre l'orizzonte che vedo per raggiungere Santiago. E quindi c'è una nozione, una percezione dello spazio tutta diversa. E direi anche del tempo, perché soprattutto nella prima metà del viaggio, se tu il viaggio non l'hai organizzata troppo, non hai già previsto il giorno del ritorno, non sai bene da quanti giorni sei in viaggio e quanti te ne mancano ancora, non sai quanto ci metterai ancora per arrivare a Santiago, perché potresti avere degli incidenti, tra virgolette, potresti doverti fermare. Ho visto molte persone si sono dovute fermare alcuni giorni perché avevano la tendinite, per dire. altri hanno dovuto abbandonare. E quindi il tempo si scandisce giorno per giorno. Tu hai tre elementari preoccupazioni: dove mangerai, dove dormirai e se avrai ancora i piedi in ordine.
Questo è interessante. Luigi Pedrazzini, è diverso camminare in Valle Bavona, Cima al Motto, Valle Verzasca, piuttosto che in Galizia o sul cammino di Santiago di Compostela?
Io penso che ci siano nel mondo altri cammini che possono assomigliare a quello di Santiago. Personalmente sono interessato a fare il cammino di San Francesco in Umbria, e lo sto mettendo in programma anche se non ho ancora deciso quando. Lì immagino che ci sia qualche similitudine al cammino di Compostela, mentre è diverso camminare in montagna, è già diverso per il fatto che quando cammini in montagna la tua preoccupazione deve comunque essere quella di mettere il piede al posto giusto e quindi la tua concentrazione deve andare sul cammino stesso, mentre non so se anche gli altri hanno fatto una medesima esperienza, quando cammini sul cammino di Santiago hai molto, molto tempo per non guardi i tuoi piedi, vanno avanti, la strada è semplice, puoi camminare. E anche per quello che io non lo farei in bicicletta, perché la bicicletta esige anche un'attenzione particolare, mentre il cammino ti dà tutto lo spazio necessario per pensare a te, per meditare, per riflettere. Per
e c'è chi lo fa in bicicletta, sì?
Sì, no, è...
Ah, sono in tanti a farlo in
molti
bicicletta.
Molti lo fanno in bicicletta, è anche una scelta, io non certo. contesto, però anche secondo me ecco proprio il camminare ha questo valore aggiunto che ti permette di permette alla mente e allo spirito di vagare.
Di concentrarti su te stesso. Allora, abbiamo molte telefonate in arrivo, mi fa piacere. Piero, buongiorno.
Pronto?
Piero, buongiorno.
Sì. io sarei il papà di Nicola.
Il pellegrino.
Il pellegrino.
Papà di Nicola.
Sì.
Che abita al piano di sotto.
Che abita al piano di sotto, che ha 80 anni, felicissimo di aver fatto questa esperienza. In totale adesso avrò fatto circa 500 chilometri. Vorrei solo dire due cose che possiamo dire Nicola ed io, avendo fatto i due percorsi, che il percorso francese, cosiddetto il Cammino di Santiago francese, è molto molto spirituale, molto più spirituale che non il portoghese, anche perché sull'esperienza dell'anno scorso ad ogni tappa praticamente alla sera alle 7:30 o alle 8:30 dipende dagli orari c'era una messa e per esempio a Triacastela in questa chiesa chiamata l'Iglesia de Santiago el Pellegrino questo parroco Augusto Losada López ha fatto una messa sensazionale. Io nella mia vita non ho mai assistito a una messa così che mi commuove ancora oggi e ho nelle mani appunto una lettera che lui ha distribuito in ogni lingua dei pellegrini presenti alla messa. Questa lettera dove lui, secondo il suo punto di vista, parla della dimensione umano-spirituale del Cammino di Santiago. È una cosa bellissima, non credo che il Gigio la possieda. Sarebbe un piacere poter mandare una copia.
Certo, bene.
Quindi devo contestare per modo di dire Rossi, perché per quanto mi riguarda, forse è un po' nella mia natura, nel mio carattere, io non ho trovato che gente di una disponibilità sensazionale.
Questa è la sua esperienza.
Gente che ci ha regalato chili di banane perché eravamo pellegrini sul cammino portoghese.
Piero, una domanda ho io da farle. No, ho una domanda, mi ha colpito in particolare quello che raccontava Nicola prima, e mi ha veramente così stupito, che lei ha deciso, quando Nicola gli ha proposto di fare il cammino di Compostela, sì, in 10 minuti di andare.
Esatto,
è vero?
Esatto.
Però complimenti.
Perché appunto altro particolare, se possiamo dirlo, è che io mi ritengo estremamente fortunato, forse perché ho sempre camminato tantissimo e corso eccetera eccetera, per cui io ho fatto questi due percorsi senza una fiacca, senza aver male ai piedi, senza non avere niente.
Complimenti, buona giornata Piero.
Adesso le do a mia moglie, permesso un attimo.
Pronto?
Signora buongiorno, dobbiamo andare un po' veloce perché abbiamo già altri ascoltatori.
Sono una pellegrina ma molto sfortunata, sono Ligea.
Sì.
Ho fatto 16 chilometri, mi sono fermata in un ostello, sono caduta in una scala, ho rotto in piede e il mio cammino si è
concluso. Può capitare anche questo.
Di Santiago. Però sul cammino abbiamo incontrato della gente, specialmente una mamma con altre persone che aveva perso la figlia a maggio di leucemia, e lei stava dedicando questo pezzo di cammino alla figlia, che per loro era un angelo, e lasciavano su ogni cippo dei messaggi che la figlia aveva scritto prima di morire.
È incredibile. Grazie Gea, buona giornata.
Ciao.
Buongiorno. Lorenzo, buongiorno.
Eccomi, buongiorno. Anch'io pellegrino, partito da Roncisvalle il 17 giugno, scusi un po' di emozione, arrivato il 17 luglio a Santiago. Confermo quello che è successo a Triacastella, una messa speciale, e il cammino si può fare e lo possiamo fare tutti. Chi in 30, chi in 31 e chi in più giorni.
Grazie, buona giornata.
Io vi saluto e grazie della trasmissione.
Buongiorno, grazie a lei Lorenzo. Marian, buongiorno.
Sì, buongiorno. Allora, anch'io sono una pellegrina. Io l'ho fatto tutto partendo dalla Francia, attraversando appunto i Pirenei. Ogni regione ha la sua bellezza. Il pellegrino, posso dire che è rispettato da tutti quanti. Io l'ho fatto da sola. Il pellegrino, anche se parte da solo, non è mai da solo, e questa è la bellezza. Quindi la preoccupazione da parte dei familiari dovrebbe essere pari a zero. La comunicazione con la casa, con gli amici, c'era soltanto tramite qualche messaggio, e anche qualche volta tramite Facebook, perché coinvolgere, credo, gli amici di una vita, di infanzia, o anche i familiari stessi, credo che sia importante. Avevo chiesto a tutti quanti di non chiamare, inclusi i miei genitori, è stata rispettata questa mia decisione. Il cammino ti lascia qualcosa di particolare, che soltanto chi lo fa può veramente provare. L'ho fatto io e credo che possono farlo tutti quanti, perché io sin da Pamplona ho cominciato a soffrire dannosamente di vesciche, tendiniti, e poi da Leon mi sono portata anche una parestesia alla gamba sinistra, che solo dopo 2 mesi al rientro sono riuscita a guarire. Insomma,
quindi c'era anche un dolore fisico. Grazie Maria.
Assolutamente.
Buongiorno.
Niente,
buona giornata. Buongiorno Enrico, benvenuto. E lei?
Anch'io pellegrino per 2 volte, sono quello che ha mandato 2 classeur al Gigio Pedrazzini. È stata una contentezza, e credo che tutti una volta nella vita dovrebbero fare questo percorso. E anch'io, rilacciandomi al prete di Triacastella, ha fatto la messa per me e mia moglie, perché eravamo il mese di aprile solo 2 pellegrini e siamo rimasti entusiasti. Vorrei che però Martino Rossi e Gigio Pellegrini dicessero vorrei che dicessero soltanto cosa vuol dire fare le mesetas da Burgos a Leon.
Grazie.
La bellezza di questo passaggio.
Grazie mille. Prego. Enrico, buona giornata. Marco, buongiorno.
Sì, buongiorno, il mio intervento era semplicemente per fare gli auguri a 2 persone che conosco, che partiranno proprio dalla loro casa nel Ticino e faranno tutto il cammino, quindi non una sola tratta come tanti fanno, proprio partendo da uno da Morbio e uno da Aronio, Ovidio e Renzo. Veramente vi faccio gli auguri di tutto cuore, perché tutto il cammino possa dare le soddisfazioni e gli stimoli e i traguardi che loro si aspettano. Partiranno in settembre e quindi per 3 mesi.
Bene, auguri allora.
Arriveranno a Santiago.
Auguri, grazie. Allora dobbiamo chiudere, abbiamo sentito tante testimonianze interessanti, tanti racconti, tante esperienze. Luigi Pedrazzini, se in Ticino facciamo fatica a organizzare o a riorganizzare il turismo, il Cammino di Santiago di Compostela non soffre, ecco, di crisi e di, diciamo così, problemi e difficoltà. È sempre un cammino molto, molto ambito, molto cercato e ricercato.
Sì, soprattutto negli ultimi decenni, perché ha avuto dei periodi anche nell'Ottocento, nel Settecento, dove aveva perso di importanza, erano nati gli stati nazionali che rendevano difficili questo tipo di pellegrinaggi. Oggi, paradossalmente, in una società globalizzata ritorna più facile camminare senza avere frontiere che ti fermino. Quindi, ecco, io spero che continui a essere una meta attrattiva, ma soprattutto per la sua qualità spirituale, non soltanto come meta turistica o come qualcosa che puoi dire di aver fatto. Poi quel pellegrino che mi ha chiesto di dire qualcosa del passaggio da Burgos A Leon, beh, secondo me è stato il passaggio più bello ma anche più difficile, perché noi siamo abituati a vedere i contorni delle montagne e quindi a prendere le distanze visivamente del cammino che facciamo. Invece lì ti trovi davanti delle pianure e non sai dove arriverai. C'è una tappa lunga 18 km, tutta una strada diritta, il paese al quale arrivi non lo vedi solo gli ultimi 200 metri perché è un po' infossato. Quindi da un punto di vista della resistenza mentale,
Eh sì.
questo paesaggio è difficile.
Invece sai che arriverà il cammino di Santiago di Compostela un giorno o l'altro, Laura Tarchini?
Ma lo
È una
spero,
promessa
un
che ci ha
giorno o
fatto.
l'altro, esatto, è una promessa che ho fatto, è un sogno che ho, dunque che desidero appunto
Da
realizzare,
sola
un
però.
progetto, mi piacerebbe farlo da
Da sola.
sola,
Martino
sì.
Rossi, velocemente, in 30 secondi. Siamo tutti, dopo tutto, dei pellegrini nella nostra vita. Di passaggio, per fare un po' di filosofia.
Ah beh, certamente, quando ho partecipato anch'io a qualche messa, in particolare arrivando a Santiago nella bellissima cattedrale, la messa del pellegrino a mezzogiorno, e lì il prete ha fatto una bella predica e alla fine diceva: cari amici, il vostro pellegrinaggio comincia oggi.
Eh sì, c'è questa inevitabile peculiarità, Nicola Bottani. Abbiamo
Questo
sentito la sua
sicuramente,
famiglia al completo,
sì, questo
tutti entusiasti
sicuramente,
e molto
tutti
appassionati.
entusiasti, e devo dire che per mio papà, l'anno scorso, quando l'abbiamo fatto la prima volta, abbiamo perso la cerimonia del Butafumeiro, il gigantesco
Incensiere.
incensiere. Però per lui la grandissima soddisfazione è stata di finalmente incontrare Gigio Pedrazzini all'ufficio postale di Compostela, di Santiago de Compostela, perché eravamo in fila, ci siamo trovati in fila a comprare i francobolli
Imposta, ho
per le... Esattamente. E allora
capito.
devo dire, per lui è stata la soddisfazione massima. Il Buttafumeiro non l'abbiamo visto la prima volta, l'abbiamo visto quest'anno, ma l'aver incontrato Gigio Pedrazzini per lui è stata missione compiuta.
Anche per me.
Luigi Pedrazzini, si può riassumere così il cammino e la trasmissione, che la meta non è Santiago, ma il cammino, ma piuttosto il cammino che non Santiago, e tutti nella nostra quotidianità siamo dei pellegrini di passaggio, quello che dicevo prima, in questa vita.
Assolutamente riassumere in questo modo, la vera meta è il cammino, è il paesaggio che attraversi, è il lavoro che fai con la tua mente, col tuo spirito, sono le persone che incontri, sono le gioie che hai quando incontri queste persone, perché anch'io ho avuto grande gioia di incontrare padre e figlio Bottani a Santiago di Compostela.
E poi prepararsi per continuare il cammino di pellegrini nella nostra quotidianità, insomma, tutti quanti, nella nostra vita di tutti i giorni,
Questo
giusto?
è l'aspetto più difficile, riuscire a mantenere vivo nel tempo lo spirito del cammino, è una sfida quotidiana che credo si impongono tutti coloro che hanno fatto il cammino e ne hanno tratto dei benefici.
Auguri dunque, grazie a chi ha fatto il cammino, ai nostri ospiti di oggi, Laura Tarchini, Luigi Pedrazzini, Martino Rossi e Nicola Bottani. Buona continuazione se rifarete il cammino di Santiago di Compostela. Buon cammino, buon secondo, terzo, quarto cammino, lo rifarete magari, o se farete altri cammini. Tanti auguri, buona fortuna a quelli che si incammineranno anche a loro. Tanti auguri di buona camminata e di buona marcia. Agli ascoltatori che ci hanno seguito, un grazie per essere stati sintonizzati sulla Rete 1, che continua con l'appuntamento informativo delle 12. Mille Voci invece ritorna la settimana prossima, sempre tutti i giorni, a partire dalle 11, da Antonio Bolzani. Quindi grazie, buona giornata e buona continuazione di ascolto.